Cari radioascoltatori affezionati al nostro appuntamento del lunedì, buongiorno e buona settimana.
Buongiorno.
Ecco, avete già sentito la voce di del nostro prevosto Don Giuseppe. Alla console abbiamo Franco. Sicuramente all'ascolto abbiamo anche Carlo che sta completando questo ciclo di manutenzioni. Lo salutiamo, ciao Carlo.
Ciao Carlo.
E cominciamo la nostra trasmissione. Cominciamo col Vangelo.
Sempre in principio il Vangelo.
In principio
certo.
Il Vangelo. Vangelo che ha spiazzato anche lei, mi sembra, perché ieri all'inizio dell'omelia, no, ieri per la verità sabato, all'inizio dell'omelia, di fronte a questa pagina del Vangelo, anche lei si è chiesto: ma dov'è la lieta notizia in questo brano? Come dire, cavolo, un brano duro dove apparentemente non c'entriamo niente, perché c'entrano gli ebrei che erano poveri. Gli è capitata brutta a questi ebrei, questo dialogo.
Quella volta forse stava capitando brutta a Gesù, perché alla
sì,
fine
perché poi li ha fatti
vogliono
arrabbiare.
Raccogliere delle pietre per scagliarle contro. Diciamo che quando la pagina evangelica come quella di domenica è un po' più arduo, un po' più difficile, è davvero un bellissimo stimolo e invito a scavare, proprio per cercare sempre una lieta notizia. Noi dovremmo avere questa abitudine ogni volta che partecipiamo a una messa, come quella di questa mattina per esempio, chiederci: ma oggi Dio quale bella notizia mi ha offerto? Certo, questa mattina è facile, è immediato, è la preghiera del Padre Nostro, ma in fondo anche ieri si parlava del Padre Nostro, perché Gesù è venuto proprio a rivelarci la bellezza di un volto di Dio che non corrisponde al Dio che quei suoi interlocutori in quel momento incarnano. Loro incarnano il Dio della legge, e siccome loro sono osservanti della legge, loro in qualche modo si sentono a posto. Ma Dio è molto più grande della legge, ha donato anche una legge al suo popolo, ma anzitutto, prima di tutto, Dio ha donato a loro il suo amore, quell'amore che li ha liberati dalla schiavitù dell'Egitto. Non dimentichiamo, c'è il Sinai, e il Sinai è il momento in cui Dio fa alleanza con questo popolo. Ma prima del Sinai c'è quel passaggio miracoloso del Mar Rosso, quando il popolo ha sperimentato il Dio liberatore, il Dio salvatore, il Dio che in qualche modo ti è venuto incontro. Se dovessimo scegliere un'espressione che prendo dall'Apostolo Paolo al capitolo 2 degli Efesini, quando Paolo inizia con quel Dio ricco di misericordia, dives in misericordia, il titolo anche della seconda enciclica di San Giovanni Paolo, no? Ebbene, questo Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo, schiavi nella terra d'Egitto, ci ha liberati, e conclude Paolo dicendo: siamo opera sua. Qui metterei opera con la O maiuscola. Siamo opera sua, creati in Cristo Gesù, salvati dal suo amore, dice, per poi compiere le opere nostre. Quando noi mettiamo le nostre opere, pensate ai giudei, l'osservanza della legge, prima dell'amore e della misericordia e del hesed di Dio, ecco che automaticamente scattano in qualche modo i cortocircuiti. Ed è quel cortocircuito che scatta lì in questi giudei che non accolgono la parola di Gesù. Gesù lo dice più volte: la mia parola non trova posto in voi, non trova posto in noi una parola che ci rivela il volto di un Dio Padre che è amore. È più facile cercare e trovare una parola di legge che mi dice devi fare così, non fare così.
Non è certo scopo del Vangelo, di quel brano di Vangelo, dire se o chiederci se avevano ragione o se avevano torto gli ebrei, però secondo me gli ebrei non credevano che Gesù fosse figlio di Dio, non tanto all'amore che Dio aveva dimostrato salvandoli dall'Egitto, però
sì, infatti raccolgono
oltretutto loro erano svantaggiati rispetto a noi, che fra l'altro abbiamo ancora dei dubbi frequentemente, erano svantaggiati perché non avevano visto ancora la morte e la risurrezione.
I piccoli erano sicuramente svantaggiati, ecco, da questo punto di vista, perché in qualche modo erano sicuri, avevano quella sicurezza che veniva loro
dalla
legge e dall'osservanza della legge. Quando alla fine Gesù dice in verità vi dico, io sono, questa espressione fortissima che fa riferimento alla rivelazione di Dio sul monte Sinai, no? Io sono il Signore tuo Dio che ti ha liberato dalla schiavitù, che per loro è proprio una bestemmia, ecco perché lo vogliono lapidare, per questo motivo.
Quindi, però se noi ci mettiamo al posto, cioè facciamo una trasposizione, ci mettiamo al posto degli ebrei e vediamo quelle frasi, possiamo dire che sono rivolte anche a noi, cioè c'è la frase se rimanete nella mia parola sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, parla due parole, verità, libertà. Oggi ci chiediamo qual è la libertà, ma qual è la verità?
E qual è la
sono verità? Interrogativi che ci facciamo ancora oggi, che forse ci tengono ci fanno far fatica a credere, o a credere pienamente almeno.
Allora, ascoltiamolo bene questo versetto. Se siete miei discepoli, ascoltate la mia parola, rimanete nella mia parola. È la sua parola che ci rivela la verità, quella verità che ci libera. Anche ieri, celebrando la festa del voto, in santuario, e le letture appunto erano proprio queste, no? E mi sono detto, ma come noi possiamo, dopo 448 anni, che bella fedeltà tra l'altro, quindi fra due anni celebreremo i 500 anni di questo voto, e sentivo Don Massimiliano che suggeriva di aprire questo anno un po' straordinario del quinto centenario del voto, proprio il 23, nell'ottava dell'Assunta, il 23 di agosto del 26, quando appunto iniziò lo scoppio della peste, per poi concludere il 23 maggio del 27, quindi quando si è... Ecco, in questa festa del voto io dicevo, ma noi come possiamo celebrarlo? E suggerivo, nella verità e nella libertà. Sì, perché non si può fare un voto se non c'è piena libertà. Abbiamo in mente tutti, no? Il caso letterario manzoniano di Lucia Mondella, che lì nel Palazzo dell'Innominato fa un voto di verginità. Sembrerebbe un bel voto, ma perché Padre Cristoforo la scioglie da questo voto? Perché non è con questo voto non è fatto in piena libertà, c'è come una costrizione, in questo caso la paura, quindi la libertà serve e come? E allora mi domandavo, ma abbiamo degli esempi di libertà? Oh, certo che li abbiamo, pensiamo a Maria Santissima, liberamente dà il suo sì, il suo eccomi alla parola di Dio, pensiamo ad Abramo. Abramo riceve quella promessa di Dio, il Vangelo di domenica si chiama appunto il Vangelo di Abramo perché più volte Gesù fa riferimento ad Abramo, no? Anche Abramo riceve una promessa di Dio e liberamente si affida obbedendo alla parola, prende parte, va anche lui, questa è la libertà. Ieri mattina ho celebrato la messa in San Giuseppe al quartiere Matteotti, anche Giuseppe è un uomo libero. No? Pensava in cuor suo, Ma dopo l'angelo in sogno gli dice: non avere paura di prendere Maria tua sposa. Vedete come c'è sempre in gioco la libertà. Ma qual è la verità? Dove sta la verità? E se la libertà fa riferimento alla nostra esperienza umana, ci accorgiamo che la verità fa riferimento a Dio. E allora mi sembrava bello cogliere come l'espressione ritorna 4 volte nella Sacra Scrittura: nulla è impossibile a Dio. Chi lo sente per primo? Lo sente Abramo, capitolo 18 della Genesi, quando quei 3 misteriosi personaggi hanno promesso: tra un anno torneremo e tua moglie, anziana, sterile, avanti negli anni, avrà un figlio. Nulla è impossibile a Dio. Non è impossibile a Dio rendere gravido e fecondo il grembo di una donna sterile. Ma anche Maria, quando domanda: ma come avverrà questo? Si sente anche lei rispondere, Luca 1, nulla è impossibile a Dio. Vedete che allora a Dio tutto è possibile, soprattutto quando ha a che fare con la vita. Nasce un figlio a Sara, che è Isacco, nasce un figlio a Maria, che è Gesù. Ma che bello! Nulla è impossibile a Dio, ma questo Dio nulla fa senza di noi, senza il nostro umano concorso. Sant'Agostino dice: Dio che ti ha creato senza di te non ti salva senza di te.
Per cui dipende dalla nostra volontà.
Sì, si ferma, c'è un bellissimo commento di San Bernardo, domani alla festa dell'Annunciazione, che immagina San Bernardo è un innamorato di Maria Santissima, no? Immagina di essere lì anche lui, in quel momento lì, quando l'angelo dà l'annuncio a Maria, no? E interviene anche lui, dice San Bernardo, no? Interviene anche lui a dire: ma hai sentito Maria? Hai sentito cosa ti ha detto l'angelo? Affrettati a dare la tua risposta. Non tardare, no? Non essere titubante. C'è il mondo intero che aspetta il tuo sì. E Maria dice: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto.
Don Giuseppe, lei mi ha messo in difficoltà, perché è scivolato subito sulla festa del vuoto ed era una delle mie domande, ma lei
che domanda volevi fare sul
vuoto? No, ma l'ha già esaurito appunto nella... avevo una considerazione semmai sulla festa del vuoto. È un vuoto che è stato fatto nel 1577, lei ha ricordato, per dire: accidenti, toglici questa peste, che doveva essere una cosa tremenda. Ma oggi siamo pieni di peste, forse ancora più gravi, più insidiose, più numerose anche. Per cui mi chiedevo, ma ieri non l'ho colto, ma forse magari nel 500° anniversario forse potrebbe, cioè, rinnovare questo, ma è possibile fra l'altro rinnovare il voto e riaggiornarlo sui problemi che abbiamo oggi, cioè farlo diventare una cosa attuale, non un semplice ricordo che devo ripetere perché...
Sì, mi stai dando, vedi che nessuna difficoltà, anzi stai aprendo delle prospettive nuove addirittura per il 500°, per cui... sì, perché la tua domanda, anch'io ieri, citando San Paolo durante la festa del voto, quando Paolo dice: tutti... siamo peccatori, tutti hanno peccato, nessuno escluso, e quindi dicevo: tutti abbiamo la nostra peste, ma ricordo, e potrebbe essere uno spunto a cui far riferimento, che mi sembra il cardinale Carlo Maria Martini nel 1984 in quella Via Crucis, che con la croce di San Carlo, la famosa croce che si usò durante la peste, aveva parlato delle pesti oggi, odierne, Mi pare che una peste fosse la corruzione, per dire.
Rispetto a loro sono aumentate, fra l'altro.
Sì, sì, sono forse anche aumentate. Però sarebbe bello in questo caso, magari partendo anche da questo atto di magistero di Martini, interrogarci in vista di un quinto centenario di quali possono essere le pesti. Usiamo il verbo un po' desueto adesso, però bello, che ammorbano il mondo. Quali sono queste pesti che ammorbano il nostro mondo? E che cosa non dobbiamo... Una piccola peste che mi viene in mente in questo istante potrebbe essere proprio questa: non ricordiamo più a Dio, facciamo fatica a ricorrere a Dio.
Ecco, questa è una peste alla quale non avevo pensato, ma lei
facciamo fatica a ricorrere a Dio. Allora potrebbe essere anche un pensiero con il quale siamo contenti di aver visto ritornare il Santo Padre, il Papa, finalmente in Vaticano, a casa sua. Certo, lo attendono 2 mesi di lunga convalescenza, e faticosa anche convalescenza. Ma come possiamo dimenticarci, tra l'altro tra qualche giorno ricorre l'anniversario, quel 27 marzo, là in quella piazza San Pietro, da solo, davanti al crocifisso, con quel rumore delle sirene, sotto pioggia battente, con quel rumore delle sirene che venivano da lontano, e a un certo punto anche i ritocchi delle campane, e mentre eravamo in una piccola peste che in qualche modo stava colpendo il mondo intero.
Stava colpendo e le cui influenze sono tuttora presenti sotto forma di disagio che magari certi, no, soprattutto le generazioni giovani.
Certo.
Ha prodotto
non pochi. In quel momento il Papa ci ha dato 2 testimonianze chiare. La prima: si è messo davanti a Cristo, il crocifisso, no? Questo famoso crocifisso di San Marcello, no? A cui con quel bellissimo gesto del Papa lì sotto la pioggia davanti al crocifisso. E dall'altra parte ci ha ricordato: pensavamo di essere immortali, invincibili, invece non lo siamo, non dimentichiamo che siamo tutti connessi. Pensavamo di essere soltanto noi, che in quel momento il rischio di dire salviamoci noi e gli altri poveretti, peggio per loro, c'è stato, ma invece ci accorgevamo che questo virus
prendeva tutti. A proposito del Papa, in questa settimana
o ti leggo nei pensieri, perché
ma, lei mi, ma lei mi precede sempre, lei legge nei pensieri, lei... No, sul Papa in effetti avevo una, non so come chiamarle, cioè delle considerazioni, delle riflessioni, perché il Papa, pur essendo in condizioni precarie come l'abbiamo visto ieri, sicuramente sofferente, però all'inizio della settimana ha mandato una lettera al direttore del Corriere della Sera che conteneva 2 accenni, uno alla fragilità e uno alla pace. Soprattutto quello della pace mi è piaciuto molto, perché non era un invito alla pace tout court che molti di noi cattolici prendono e poi banalizzano, magari dicendo, l'ha detto il Papa, siamo per la pace, e concludono tutto dicendo siamo per la pace a parole. Ma lui dice, mi permetto di leggerlo, innanzitutto dice: vorrei incoraggiare lei, perché parla al direttore, e a tutti coloro che dedicano il lavoro e intelligenza a informare, sentite la importanza delle parole. Dobbiamo disarmare le parole. Ecco, il primo accenno di pace: disarmiamo le parole. E questo vale per tutti noi, cioè io tutte le persone con le quali colloquio. Noi non abbiamo un linguaggio di pace, abbiamo un linguaggio bellicoso, per cui tocca a tutti noi, per disarmare le menti e disarmare la terra. C'è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza e di senso della complessità, cioè noi è tutto facile, si risolve tutto, invece richiama il senso della complessità. Cosa a me sembrano parole, cioè un insegnamento innanzitutto che interessa a tutti, al quale non ci possiamo togliere, e in modo anche operativo.
Non dice il proverbio che colpisce di più la lingua della spada, non ferisce di più la lingua della spada, ed è verissimo questa cosa. Quindi la parola che può davvero, la parola è quella che serve a creare una relazione. Noi stiamo in questo momento usando lo strumento della radio, con le parole stiamo comunicando, stiamo costruendo dei ponti, addirittura il ponte con Dio, perché la sua parola che è discesa dal cielo e ci ha raggiunto ieri celebrando l'Eucaristia diventa fonte di riflessione. Quindi un ponte con Dio è un ponte tra di noi. Ma se noi dovessimo usare questo strumento o altri strumenti per offendere, per condannare, per accusare, e capite come la parola diventa strumento,
ma anche per discutere.
Beh, lì è diverso.
Cioè, quando discutiamo, discutiamo in modo più per marcare un nostro punto di vista contro un altro punto di vista, piuttosto che un approfondimento.
E allora non si crea il dialogos. Dialogos, no? Vuol dire che ci sono due logos, due parole che si possono confrontare. Io ti ascolto attentamente, tu mi ascolti attentamente. Non è detto che io devo convincere o tu devi convincermi. Ci confrontiamo. Questo è un modo, però certo, a questo punto lo strumento radio, più ancora forse lo strumento televisione, dove ci mostra continuamente esempi di persone che non si ascoltano, parlano, si parlano sopra, parli tu mentre tu parli, io parlo, quindi vuol dire che nessuno di due si sta in questo momento ascoltando. Quindi noi siamo chiamati ad usare lo strumento della parola, con la P minuscola in questo momento, anche perché è quello che abbiamo, è quello che ci differenzia dal mondo animale. Ci siamo, quindi la lingua è fondamentale, perché io entro in rapporto con te, entro in relazione con te.
Per cui è stato un richiamo utile e che dovremmo tutti ascoltare.
Certamente, certamente. Senta, se posso dire anche un'ultima parola, vedo che però il tempo corre, se posso dire un'ultima parola. Ci pensavo ieri sera, dicevo, sono proprio contento che Papa è tornato, e mi chiedevo, perché tutti i giornalisti domandavano ma come sarà il pontificato, eccetera, forse in questo momento Francesco ci sta mostrando un nuovo modo di esercitare il primato petrino, non più con il movimento, perché forse i suoi movimenti saranno sicuramente limitati. In questo momento non potrà neanche fare uso della parola, così noi l'abbiamo, così stiamo parlando e non ci accorgiamo dell'importanza di questo strumento, e possiamo parlare perché ci funzionano bene i bronchi e i polmoni, eccetera. A lui, poveretto, no. E forse ci sta ricordando quello che tante volte ci ha detto, no? Che l'anziano, l'ammalato, non va messo da parte perché è inefficiente, ma può davvero esercitare il suo servizio di pastore anche in questo modo.
Sì, infatti, anche ieri dicevo, ho sperimentato la pazienza del Signore nell'Angelus. Adesso non so, abbiamo 3 minuti, ma... Io volevo tornare un attimo, non sul Vangelo, ma sulla lettera di San Paolo ai Romani, nella quale diceva siamo giustificati gratuitamente. Questa parola giustificati, io mi rendo conto che tante volte la ripetiamo, ma probabilmente senza capire esattamente il suo significato. E probabilmente il capire il suo significato ci facilita anche il credere, facilita anche l'avere fede, perché mi piacerebbe che si soffermasse e scavasse un po' in questa parola, cosa vuol dire?
Giustificazione per Paolo è sinonimo della parola salvezza, è un sinonimo per lui. Però andiamo bene alla giustificazione. Quando noi andavamo a scuola, facevamo un'assenza di 2 o 3 giorni, la mamma firmava la giustificazione. Diceva lei, la mamma, perché non potevamo dirlo noi piccolini, no? Che siamo stati assenti per un giusto motivo. E se l'assenza si prolungava di più giorni, chi ci giustificava doveva essere il medico con un certificato medico, no? Come dire, tranquilli, non ha una malattia contagiosa. Quindi occorre qualcuno che ci fa giustificazione, cioè dentro la parola giusto, giustizia, e il verbo fare, qualcuno che ci fa giusti. Allora San Paolo ci ha detto: noi tutti siamo peccatori, noi tutti meriteremo il castigo, la condanna, ma Dio in Gesù Cristo morto e risorto, lui ci fa giusti, noi che giusti non siamo. È chiaro il concetto? Cioè, è il discorso proprio
ci fa giusti perché?
Per grazia, per amore. Mentre i giudei del Vangelo pensavano di essere giusti da soli, si auto giustificavano da soli, si fanno giusti da soli, ok? Qui invece la verità che dice Paolo, e della verità della rivelazione di Dio: non tu, povero uomo, ma Dio ti rende giusto, Dio in Gesù Cristo ti salva.
Sarebbe da approfondire, ma mancano 43 secondi, non abbiamo il tempo nemmeno di dire se c'è un appuntamento cui ci tiene
ci tengo tanto.
Questa
attenti,
settimana
2 aprile, settimana l'altra, compleanno del nostro Don Angelo, 95 anni, si compiono una volta solo 95 anni, eh?
Don Angelo Centemeri,
Don Angelo Centemeri,
che è sempre presente con la sua parola, perché
noi faremo la Santa Messa, la concederò con lui, poi sarà lui a tenere l'omelia, e un pranzo in oratorio, un'occasione per fare festa. Basta dare il nome passando in segreteria parrocchiale.
Benissimo. 2 aprile. Il tempo giusto per dire grazie a tutti e buona giornata a tutti.